Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Tu credi in Dio? E Giulia mi guarda dicendo, ma che domanda è quella? Tante persone credono in Dio e saranno condannate a un'eternità di tormento, respinte dalla presenza di Dio. Tantissime persone. In Giacomo 2, 19 leggiamo, tu credi che c'è un solo Dio? E fai bene. Anche i demoni credono, lo credono e tremano. Leggiamo in Giacomo, stesso capitolo 2, che esiste una fede vivente che salva, e esiste una fede morta che non salva. Che cos'è la vera fede? La fede che salva. Una fede viva, una fede vivente, una fede vera, la Bibbia usa vari termini, è molto più che solo essere convintissimo dei fatti che riguardano Dio e Gesù. Ricordate nelle scritture che erano i primi a riconoscere Gesù come il Cristo. Non erano gli apostoli, erano i demoni. Quindi la fede che salva non è essere convinto dei fatti. La fede vivente è una fede sulla quale si basa la vita. Cosa vuol dire? Prego che Dio ci aiuterà a capire cosa vuol dire. Il giusto per fede vivrà. Paolo dice in Romani 1, 16, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, il Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Come scritto, il giusto per fede vivrà. Il giusto vivrà per fede, non per merito. Abbiamo appena preso la cena. Dio è un fuoco. Il sole, non sono scienziato, ma abbiamo, ma forse tutti a scuola studiato il sole caldo, non è la parola. Cioè, nessun concetto di caldo umano sulla terra può farci capire cos'è il sole di caldo. Allora Dio sarebbe molto più caldo come fuoco, e quale uomo potrebbe coprirsi con la sua propria bontà, che sarebbero come stracci di cotone, con la sua giustizia e stare nella presenza di questo fuoco? Sarebbe distrutto in un attimo. Solamente se siamo coperti con la giustizia di Cristo, non c'è nulla nell'universo che potrebbe resistere il fuoco della santità di Dio nel giudizio, se non la giustizia di Cristo. Allora, il giusto vivrà per fede, coperto da fede a fede con la giustizia di Cristo. Ma questa fede non è qualcosa di intellettuale, prende una piccola parte di questa fede, ma è la base sulla quale prendo le mie decisioni, come mi comporto giorno in giorno. Vuol dire credere a quello che Dio dice, non in Dio. Quello è solo una parte iniziale. Ma credo non solo in Dio, ma quello che dice Dio. Ma credo in modo che vivo in quale a quello che dice Dio. Ebrei 11,6 ci aiuta a capire come la fede è la base della vita. Dice, ora, senza la fede è impossibile piacergli Dio. Poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Chi ha la vera fede sa che solo Dio può dare la ricompensa e prendere le sue decisioni in base a quella fede. Di nuovo, non è tutto chiaro quello, ma prego che man mano che andiamo avanti diventerà più chiaro. In questa zona, la provincia in cui viviamo, tutti vivono per fede. Sapete quello? E non solo in questa zona. Tutte le persone vivono per fede. Tutti. Abbiamo appena, siamo alla fine di che mese? Mese in Italia, agosto è il mese famoso perché ci sono le ferie, le vacanze e tante persone che possono permettersi viaggiano. È possibile che uno viaggia in un posto dove non è mai stato? Uno che ha abbastanza soldi, è possibile che uno va dove non è mai stato? Giusto? Conosco una famiglia, veramente conosco più di una famiglia, ma uso uno come esempio, senza dare i nomi. Conosco una famiglia che sono andati in un posto dove non sono mai stati nella vita. Avevano avuto indicazioni, descrizioni, anche hanno visto delle foto. E loro, in base alla fede, sono partiti in macchina per un posto dove non sono mai stati. Sono andati non avendo loro fatto prenotazioni, perché gli è stato detto che era stato fatto per loro prenotazioni. Quindi andavano per fede, in un luogo dove non sono mai stati, seguendo una cartina che dovevano accettare per fede. Quindi hanno vissuto per fede, giusto? Uno si mette in aereo per andare in un posto dove non è mai stato, conosce personalmente il pilota, di solito, un aereo di linea. Dalle volte non lo vede nemmeno. Conosce personalmente i meccanici, ha guardato mentre loro hanno controllato l'aereo, perché se non hanno fatto un buon lavoro, morirà. Conoscono. Se non sono mai stati, non sanno nemmeno che esiste quel posto, accettano per fede. Ma loro con tranquillità si mettono a bordo l'aereo, tranquilli, ah, quando arriviamo, non, ho tanta voglia di vedere tale e tale posto di cui ho sentito dire. È tutto fatto per fede. Perché è un discorso dire che ho letto un articolo che esiste una città tale, in tale paese del mondo, e che esiste una linea aerea che ti porterebbe proprio lì. È un discorso di crederci intellettualmente. Ma non è quello la fede che salva. E quando io prendo i miei soldi, pago per un biglietto, un pezzo di carta, vado all'orario che mi dicono loro, e io aspetto di trovarmi in un aereo lì, a quell'aeroporto, per decollare, per arrivare in quel posto che credo per fede esiste. Un atleta vive per fede. Tutti quei mesi di allenamento, perché lo fa? Perché gli è stato detto che tale e tale data, anche fra un anno o due, dipende dall'atleta e dal livello, che ci sarà una certa gara e che ci saranno certi premi, e lui dice ci credo, e quella fede, come si vede la fede? Si vede la fede quando alle 5:30 ogni mattina sveglia suona la sua sveglia e si alza per andare a fare allenamento prima di andare al lavoro. La fede non è solo crederci, ma la fede lo fa alzarsi e fare allenamento quando il corpo vuole dormire ancora di più. Un agricoltore ha fede. Ha fede che fine stagione ci sarà la raccolta e poi al mercato daranno un certo prezzo, e quindi che conviene tutta la fatica dell'estate. E la sua fede si vede perché ogni giorno si alza e va fuori nei campi e fa tutto quello che serve per curare i campi. Si vede la fede nel suo impegno anche quando il sole picchia. Un soldato, una guerra lunga, dolorosa, tanti pericoli. Cosa lo spinge a rischiare la sua vita, a subire circostanze estremamente difficili, a perseverare mese dopo mese, anno dopo anno? Egli fa tutto questo perché ha fede nella vittoria, e ha fede che la vittoria porterà del beneficio, forse nemmeno a lui, perché lui sa che può morire, ma sa che la vittoria porterà il beneficio alla sua famiglia, alla sua patria. E lui sa che forse non vivrà nemmeno a vedere questa vittoria, ma ha fede in quella vittoria, e quella fede lo spinge a impegnarsi, impegnarsi. Un genitore che fa un buon lavoro vuol dire che un genitore si affatica e persevera. Perché lo fa? Per fede. Perché i risultati non vedono, non si vede subito, delle volte non si vede nemmeno per 20 anni o più. Perché tanti risultati di essere un buon genitore vedi solamente quando i tuoi figli sono cresciuti, adulti e hanno figli con loro. Allora uno fa la cosa che crede e lo fa per fede, perché i risultati non sono visibili adesso, neanche l'anno prossimo, neanche l'anno dopo. E fa quello che fa. Se ha la fede, persevera. Se ha la fede, persevera. Perfino un marinaio, spolpa tutto, quelli anche oggi, ma quelli di una volta, barca a vela, partivano per un porto dove non sono mai stati, con una cartina scritto, sì, la, cosa era in gioco? La loro vita? Perché se non fosse stato corretto la cartina, potrebbero trovarsi ormai in mezzo al mare, non arrivati dove diceva, perché era sbagliato, morendo di fame e di sete. Quindi dovevano porre la loro fiducia, perfino della loro vita, nella cartina. E non era, sì sì, io credo che quella cartina sia giusta, ma perché non parti dal porto? Perché resti qua? Allora la tua fede, che fede è? Perché la vera fede spinge a una vita diversa, giusto? Perfino in un modo piccolo, una cuoca che trova un ricettario e prova una nuova ricetta, ha fede. Non sta lì a fare quello che dice alle ricette, se non ha fede che sia una ricetta valida. Giusto? Perché seguire con precisione quello che è scritto, se non mi fido che questo ricettario ha fatto molto bene? Sono ricette buone. Fede. Quello che sto cercando di dire è che la fede è qualcosa non solo da credere, la vera fede mi spinge a comportarmi in base a quello che credo. A comportarmi in base a quello che credo. Per l'atleta durante il mese dell'allenamento, lui non vede il premio. Non è arrivata quella gara. Gli è stato detto che ci sarà, ma non è una cosa che può toccare con le mani, perché è ancora avanti 8 mesi. Ma lui tutti i giorni, per fede in quella gara, si alza e fa l'allenamento. La sua fede è ben altro che intellettuale. L'agricoltore che pianta bene, cura bene i campi, fidandosi della provvidenza di Dio, chiaramente, ha fede che arriva agosto, settembre al mercato, loro non diranno, no, non vogliamo mica quel tipo di grano. Lui ha fede che no, quel grano sarà ancora richiesta e più o meno avrà quel prezzo di mercato. Cioè lui tutte le estati lavora per una fede che lui non può toccare ancora. Però lui ha fede. Il marinaio, di una volta, anche oggi ma meno forse, poneva grande fede nella cartina, e quindi la sua fede non era solo una cosa di stare ben comodo in casa guardando tanti libri di cartine, che io mi fido di questi cartini. No, non è fede quello. La fede è quando mi metto a mettere in gioco la mia vita. Ci sarebbero tanti altri esempi, perché Dio ha creato il mondo per insegnarci cos'è la fede. C'è tanto buono è Dio verso tutti, che ha reso molto chiaro dei principi biblici nel mondo naturale. Così possiamo capire, sì, è vero, dobbiamo vivere per fede in questo mondo. La domanda sta in che cosa? La vera fede è credere talmente tanto in qualcosa che non è visibile, che si fonda la vita su quello che si crede. In altre parole, la vera fede diventa la base sulla quale uno vive. Chi dice di credere ma poi vivere diversamente non ha vera fede. Trovate Ebrei 1, che ci aiuta a capire forse un po' di più cos'è la vera fede. Ebrei capitolo 11, Ebrei capitolo 11, versetto 1. Questa è una specie di definizione della fede. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Allora, questo versetto è un po' difficile capire, perché le due parole chiavi, certezza e dimostrazione, in greco sono parole ricchissime che a stento si riesce a tradurle in italiano. Quindi vogliamo scavare un pochettino, perché questo versetto è meraviglioso. Più lo apriamo, più troviamo quanto è stupendo. La parola certezza, la fede è la certezza di cose che si sperano.
La parola greca per certezza, che viene tradotto certezza, vuol dire la sostanza, è una parola che vuol dire ciò che sta sotto, letteralmente è una parola composta di due parole che vuol dire ciò che sta sotto, e si usa per un fondamento di un edificio, quello che regge in su tutto il resto, ok? Cioè una cosa che rende stabile tutto il resto. Perciò la fede regge su, tiene in esistenza quello che si spera. La fede tiene in esistenza, rende reale quello che si spera. Andiamo avanti per capire meglio questo. La fede fa diventare reale quello che non è attualmente reale nella mia vita. Almeno non nel senso visibile. Per l'atleta che si alza per fare allenamento tutte le mattine, quanto reale è quella gara? Magari uno di livello mondiale e sta preparandosi per le Olimpiadi. Quanto reale nella sua mente sono le Olimpiadi fra un anno? È una cosa vaga, ma spero che ci saranno queste Olimpiadi, e per lui, oppure per lui è una cosa certa, quanto è certa che c'è il suo fratello e sua mamma e papà in casa con lui. Quanto è reale per lui le Olimpiadi fra un anno e mezzo? È una cosa sicurissima, giusto? Cioè per lui è una cosa reale, anche se non la vede con gli occhi, perché è ancora nel futuro, per lui è una cosa che si può toccare nella sua mente, quanto si può toccare il muro. E allora in base a quella realtà, la certezza, quello che regge in su questa speranza, lui vive. Una frase forse chiaro che rende chiaro. Per mezzo della fede vera, una realtà ancora futura esiste già oggi nel cuore della persona con la fede. E voglio ripetere questo, è tanto importante. Per mezzo della fede vera, una realtà ancora futura esiste già oggi nel cuore della persona con la fede. Ok? Cioè questo è il senso biblico della fede, questo è il senso di questa parola qui, la fede e la certezza. Vuol dire, per mezzo della fede la cosa è reale, anche se non ce l'abbiamo ancora in mano, ma non cambia, è reale. Non abbiamo, per esempio, la piena manifestazione e i benefici eterni della nostra salvezza. Però per fede è già una realtà che godiamo giorno per giorno. L'eternità con Dio è una realtà ancora futura, ma è già una benedizione che possiamo godere oggi per la fede. Per fede godiamo la benedizione che i nostri peccati sono stati perdonati in Cristo Gesù. Perché il fatto che io sono perdonato è qualcosa che posso toccare fisicamente con le mani? È qualcosa che posso vedere fisicamente con gli occhi? È una realtà, ma è una realtà che sarà manifestata al giorno di giudizio, dove sentirò letto dal libro della vita il mio nome. Quindi è una realtà futura che posso già possedere per mezzo della fede. Io possiedo per fede, letteralmente ce l'ho già quello che è il futuro. Grazie a Dio per quello. Godiamo le meravigliose benedizioni che siamo giustificati per fede, per mezzo al sacrificio di Cristo e per la sua giustizia. Godiamo questo per fede. È una realtà. Ci riposiamo su questa realtà. Ma è una realtà che godiamo per fede. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede fa diventare realtà le cose che sono ancora future. Quali sono le cose, allora, di cui si riferisce questo versetto? Le cose che si sperano. Allora, attenzione. Quali sono le cose che un credente spera? Giusto. Vi dico quelle che non sono le cose che un credente spera, non biblicamente. Un credente non spera
in una vita con meno problemi. Oh Signore, ti prego, toglimi almeno questo problema, lascio tutti gli altri, ma toglimi questo. Quello non è una speranza biblica. E quella speranza sarà una fede campata in aria, non promessa da Dio, e resterà, la persona resterà molto delusa. Ok? Se io spero che Dio mi toglierà questo problema, quando voglio io, non quando vuole Lui, sarò deluso. Se io spero che Dio toglierà una prova, che io spero che Dio mi darà qualcosa che voglio io nella carne, sarà una speranza non fondata nella parola di Dio e resterà deluso, giusto? Avete mai visto qualche ragazzo a scuola, qualche uomo con una dita sua, che stava tutto andando male, cioè era palese che stava andando male, oh, e sperava in qualche modo di alzarsi il giorno dopo e scoprire che tutto andava bene? Hai mai avuto tu una speranza così? Volevi andare a letto e svegliarti e scoprire che era tutto diverso dalla notte prima? È una speranza che lascia deluso. È la speranza sbagliata. Le cose che un vero credente spera sono cose di valore eterno. Per esempio, un vero credente spera nella pace con Dio e non rimane deluso. E nell'eternità con Dio. Spera nel perdono in Cristo, nella risurrezione del corpo, nella comunione con Dio per sempre. Benché tante di queste cose siano future, possiamo già goderle, possiamo già possedere queste cose per mezzo della fede. La fede è la certezza di quello che si spera, parlando ai credenti, e le cose che Dio ci ha comandato, ci ha offerto come cose in cui sperare. La fede va molto oltre ad essere convinto intellettualmente di qualcosa. Io posso essere convinto che sono perdonato, ma vivo in base a quel perdono? Posso essere convinto di avere ogni benedizione in Cristo, ma ho la vera fede e vivo in base a quella convinzione? Quello che uno crede, quando è secondo la verità di Dio, diventerà più reale di quello che uno può vedere con i suoi occhi. Quello che uno crede, la vera fede, quando è in base alla scrittura, diventa più reale di quello che si può vedere e toccare con gli occhi e con le mani. Perché questo? È verissimo, ma perché questo? Perché quello che posso toccare e vedere, un pericolo, un problema, una tentazione, è temporale, giusto? E il suo effetto durerà ben poco. Quello che non posso vedere ma che è eterno, in cui sto sperando, durerà oltre, molto oltre, eternamente oltre quello che durerà questa prova, questa tentazione, questa cosa che ho davanti. Allora, la fede vuol dire credere più in quello che so per fede di quello che vedo con i miei occhi. La fede va molto oltre ad essere convinto solo intellettualmente di un fatto. La fede è qualcosa talmente potente che chi ha la vera fede edifica la sua vita su quello che è l'oggetto della sua fede. Quello che uno crede, quando è secondo la verità di Dio, come dico, diventa più reale di tutto quello che vedo intorno a me. È per questo che l'uomo naturale pensa che un uomo spirituale sia un pazzo. Come non può disprezzarmi uno che non vede quello che vedo io per fede? Perché lui, vedendo tutto, usa il ragione e dice, ma sei un pazzo, su che cosa stai vivendo, su quale base? E io vedo, io, solo per grazia, se Dio mi ha aperto gli occhi, per fede vedo qualcosa che non vede come io non vedevo prima. E io sto camminando su qualcosa di solido che per lui non esiste. Non può vedermi bene. Non può vedermi bene. Se dice di vedermi bene, sta mentendo. Vuole farmi star bene, è gentile, ma non sta dicendo la verità, perché per la verità lui dice, ma che stolto. Lui, tutto campato in aria, perché non vede quello che è stolto di me. Quando comprendiamo che cos'è la vera fede, comprendiamo che la vera fede produce sempre un cambiamento di vita. Chi ha la vera fede vive per fede. La fede, il versetto 1 di Ebrei 11 continua. La fede è dimostrazione di realtà che non si vedono. E anche questa parola dimostrazione è la parola che quando si studiava la matematica e c'è un teorema, la prova che dimostrava che era vero quel tipo di risposta, la prova, questa è la parola greca che vuol dire la prova. Quando c'è uno in un tribunale e ci sono le varie cose e uno arriva con certa evidenza che non si può contrastare, no, è chiaro, innocente, questo è la, oppure colpevole, ma questa evidenza chiarissima è la prova. Questa è la parola qui, in greco. Allora, sta dicendo che la fede è la prova di realtà che non si vedono. Convince di questa realtà quello che crediamo. E dimostrazioni in realtà che non si vedono. Ma quali sono le cose che non si vedono? Tante cose. Dio ci dichiara tante cose che non sono visibili agli occhi naturali. Quanti di voi conoscete persone che hanno più di 115 anni di età? Conoscete tante persone che hanno più di 115 anni? Quanti di voi conoscete o avete mai sentito leggere persone che hanno più di 175 anni oggi? In vita oggi? Conoscete persone, hai letto di persone che hanno più di 175 anni? Hai mai letto di qualcuno oggi, dopo diluvio, che hanno più di 250 anni? In qualche università c'è qualche grande scienziato che insegna che ha più di 250 anni di vita? No? Allora, se nessuno ha più di 100 anni, o 150 anni, o 200 anni, vuol dire che nessuno era presente quando Dio ha creato il mondo, giusto? Giusto? Allora, visto che non c'era nessuno lì a guardare, tutti gli scienziati che vogliono dire quello che vogliono dire di come è stato creato il mondo, non sono testimoni oculari. E non hanno nemmeno sentito nessun testimone oculare, giusto? Invece, per fede, Dio ci dichiara che ha creato il mondo da che cosa? Da che cosa ha creato Dio tutto quello che vediamo? Da nulla. E noi per fede diciamo sì. La mia fede mi convince che è proprio così. Dio ha creato tutto da nulla. Ma tu non sei stato... Oh, lei è stato. Ma abbiamo fatto ricerche nel laboratorio. Avete fatto ricerche di creazioni? Avete fatto qualche creazione nel laboratorio? Avete creato materia? Mai. Dio sì, ma dopo di quello mai. Mai è stato creato materia. Quindi non c'è stato mai nessun esperimento in laboratorio di creare materia. Ma gli scienziati parlano come se avessero fatto migliaia di esperimenti di creare materia. Parlano con quella convinzione. Ma non è quello la scienza. La scienza è di fare un esperimento dove si può vedere. Se io metto acido con questa foglia, brucio un buco nella foglia. E poi se metto acido su questa foglia, uguale. E se metto acido su quella pianta, uguale. Allora, questo esperimento provate voi in Giappone, anche voi in Francia, anche voi in America, anche voi in India. Ah, uguale, uguale ovunque. Allora, sappiamo che questo acido farà un buco nella pianta. Quello è un esperimento scientifico che si può riprodurre, se avete studiato la scienza, giusto? E il risultato è sempre uguale. Quello è scienza. Ma di dichiarare come scienza quello della creazione che se non si può fare in nessun laboratorio, e che poi nessuno ha visto tranne Dio, chiaramente. E lui ci spiega, io per fede ho la prova che è come Dio dichiara. Ho la prova che Gesù è stato concepito miracolosamente. Ho la prova, la fede è la prova che Gesù è risuscitato dai morti. È salito in cielo, dove si trova oggi? Lo so per fede, ho la prova. Lui sta alla destra di Dio e cosa sta facendo? Intercedendo per me, è mio avvocato. Io ho la prova per fede che Gesù ritornerà al mondo per giudicare il mondo, per sfogare l'ira di Dio su tutti quelli che non sono umiliati, ravveduti davanti a Dio. Ho la prova della salvezza eterna in Gesù Cristo. La vera fede è la prova di queste cose che sono reali, anche se non sono visibili. È per fede che conosciamo senza dubitare che Dio è pieno di bontà, di misericordia, di benevolenza, di tenerezza, di pazienza, oltre a pieno di ira e giustizia. È per fede che conosciamo la realtà del giudizio finale. La fede ci dà possesso oggi di quello che non si può vedere e quello che è anche futuro. La fede rivela qual è il nostro vero tesoro. Teniamo in mente che la fede non è solo credere in qualcosa, ma vuol dire vivere in base a quello che crediamo. Perciò, per poter avere la fede, uno deve riconoscere il bisogno di quel risultato, di quel tesoro. O almeno deve essere il suo desiderio di cuore. Un esempio. Per l'atleta che vive per fede, e perciò di essere perseverante nell'allenamento, deve desiderare tanto una medaglia alla gara, giusto? Cioè, se l'agricoltore deve desiderare, deve capire, ho bisogno dei soldi dalla raccolta, se no non avremo da mangiare come famiglia. Lui deve vedere il suo bisogno, deve essere un tesoro per lui, quello per cui si impegna. Il marinaio deve capire che se io non faccio questo viaggio non avremo più da mangiare in casa. Cari figli, pregate per me, sarò, di Dio volendo, tornerò fra 9-10 mesi perché è un viaggio lungo. E lui ha fede perché sa di aver bisogno di quello che è l'oggetto della fede. La vera fede vuol dire credere alle promesse della fede al punto di vivere per ottenere quelle promesse. Se uno non è perseverante, cosa vuol dire? Se uno non è perseverante, diventa evidente che non ha la vera fede, ma solo la fede intellettuale. Per esempio, se un atleta dice di voler vincere il premio, e lui ha fede che il premio è una cosa meravigliosa, dice, ha un ottimo allenatore, crede intellettualmente a tutto quello che gli dice l'allenatore, cioè non ha dubbi, no, io so che ho quello migliore del mondo come allenatore, e l'allenatore gli spiega come deve fare, e se lui non fa quello, e non persevera in quello, è perché lui ha un tesoro più grande di quanto è il tesoro del premio. Forse sarà la sua ragazza, forse sarà il divertimento con gli amici, forse sarà di guadagnare tanti soldi perché ha un buon lavoro, forse sarà la pigrizia perché a lui piace dormire anziché alzarsi presto. In ogni caso ci sarà qualcosa che importa più a lui di quanto importa vincere la gara, anche se dice che non è così. La sua fede nel valore del premio è una fede solo intellettuale, non è una fede vivente. Perché se fosse una fede vivente, cosa fa? Si vede la realtà della fede in base all'impegno e la perseveranza, giusto? Se un agricoltore spesso non va a lavorare nei campi, trascura i campi, preferendo andare a pescare con gli amici, dimostra che nonostante chi dichiara che la sua famiglia è il suo tesoro, oh, voglio curare la mia famiglia, voglio avere da mangiare per i miei figli, lui dice che questo è il suo tesoro, ma poi lui non va nei campi, preferisce andare più delle volte con gli amici a pescare, a divertirsi, a giocare carte, e allora il campo non cresce bene, è pieno di erbaccia, muore per perché non c'è acqua e non c'è raccolta, e dei suoi 6 figli 4 muoiono quell'anno di fame. È vero quando diceva che i suoi figli erano il suo tesoro? È vero? E quando qualche persona diceva, ma tu non ami mica tua famiglia, zitta, io amo mia famiglia più di quanto tu ami la tua. Non c'è uomo in tutta la provincia che ama la famiglia quanto me, dice. Quanto grande è la sua fede che ha bisogno di quel tesoro di guadagno dal raccolto per curare la famiglia. La fede intellettuale può essere una convinzione fortissima a livello intellettuale, ma se non arriva alle mani e ai piedi, non è una fede vivente. Per poter vivere per fede, l'oggetto della nostra fede deve essere il nostro vero tesoro. applicato la fede in Cristo, per camminare per fede nella via del Signore con perseveranza, dobbiamo avere Cristo come il nostro tesoro, e chi non persevera giorno per giorno ha un tesoro più grande di quanto Cristo è grande per lui. È importante capire che la vera fede è visibile nel nostro cammino. Se ho fede in Dio, mi fido di quello che Dio mi dice e credo che camminare in obbedienza mi porterà ad avere benedizioni di Dio. La vera fede produce sempre vera obbedienza. Quando non c'è obbedienza, non c'è vera fede. Solamente se ho vera fede posso piacere a Dio. Ebrei 11:6. Ora, senza fede è impossibile piacergli Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Vivere per fede vuol dire che io credo che solo Dio può darmi la ricompensa. Non cerco ricompensa nelle cose del mondo, nell'approvazione degli altri, nell'essere visto bene. Io cerco ricompensa da Dio, credo questo, allora questo determina come vivo. Questo vale in tutto. Se io non voglio abbandonare il mio orgoglio, è perché credo che il mio orgoglio possa benedirmi più di quanto Dio possa benedirmi. Perché io scelgo quello che credo più capace a benedirmi. Se sono pigro, credo che evitando lavoro mi farà più bene di quanto Dio può farmi. Cioè io vedo in che cosa ho fede, in base a come vivo, giusto? Se io ho un certo peccato che mi tenta e scelgo di disobbedire Dio, vuol dire io credo che quel peccato mi può far stare meglio di quanto Dio mi può far stare. Se io voglio sfogarmi con ira perché mi fa star bene in quel momento, credo che quel star bene carnalmente è una benedizione che vale più di quanto è la benedizione di camminare un momento davanti a Dio. Se io come moglie non voglio sottomettermi e io dico la mia, è perché io credo che almeno starò meglio così che quello che potrebbe farmi Dio. Perché io vedo la mia fede nel mio comportamento. È importante questo, è importante questo, è importante questo. Perché se io voglio, no, io ho fede in Dio, ma non ho fede in Dio. Allora, è come dire al dottore, no dottore, io non ho quella malattia. Allora non voglio la medicina, non voglio la chirurgia. No, solamente quando dice, no, signor dottore, io ho quella malattia. Solamente quando riconosco la malattia posso essere curato. No, io, la mia fede non è la fede vivente. È una fede estremamente marcia. Oh, io voglio la malattia, io voglio la medicina, io voglio la chirurgia. Capite? Dobbiamo capire in che cosa abbiamo fede. Non ditemi in base a quello che pensate, ditemi in base a come vivete. Questo è come conosciamo qual è la vera fede. Posso vedere da come vivo se ho vera fede in Dio. Noi viviamo in base a quello che crediamo. Quando pecchiamo è perché stiamo credendo la menzogna. Attenzione, questo è importante capire. Quando pecchiamo è perché crediamo una menzogna. Io voglio continuare a scattare con orgoglio. Oh, ma io non voglio, lo solo faccio. Io voglio continuare a fare quel peccato. Dico di non voglio, che non voglio, ma quando ho la scelta, scelgo quella via. Perché siamo schiavi del peccato, che il peccato ci fa come robot fare quello che dice lui? Questo è un concetto biblico, che io non posso fare a meno, sono schiavo, il peccato mi controlla completamente. Questo è vero? No. Il peccato è una scelta, ok? Ah no, io non voglio più peccare. Il peccato è una scelta. Forse una parte di noi, grazie a Dio, una parte di noi, che si chiama l'uomo interiore, non vuole peccare. Ma la carne vuole peccare? Se no non peccheremo mai più. Allora, prima cosa, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Quando pecchiamo è perché scegliamo di peccare. Ricordate quell'opuscolo sull'ira, scritto da J. Adams, e diceva, uno dice, ah, ma io non posso controllarmi, delle volte scatto. Non puoi controllarti. No, no, è più forte di me. Ah, e capita che tu che stai cercando lavoro, capita di essere in mezzo a scattarti, con tua famiglia, suona il telefono, e tua moglie dice, e quel dottore dove stai cercando lavoro? Tu, pieno di ira, 3 secondi prima, dici, ah, buongiorno lei. Non è vero? Che io mi scuso dicendo, ma tu non capisci, non riesco a controllarmi in quei minuti. Non riesco a controllarmi se non è che mi è più comodo controllarmi. Allora, pronto? Allora, è vero che non riesco a controllarmi? È vero? O dimostro solo quanto sono un bugiardo? E voglio scusarmi. Voglio farmi la vittima del peccato più forte di me, invece quello umile davanti a Dio che dice, Signore, cambia il mio cuore, perdonami. Capite? Allora, io pecco perché credo una menzogna. Credo che l'ira mi farà star meglio, l'orgoglio mi farà star meglio, l'adulterio mi farà star meglio, la pigrizia mi farà star meglio, credo una menzogna. Allora, per me di solo dire, Signore, perdonami per l'orgoglio, l'adulterio, la pigrizia, l'ira. Il problema è che, perché Signore, ho chiesto perdono ieri e anche subito dopo sono ricascato? Perché ho chiesto perdono per un peccato e non per l'altro. Ho chiesto perdono perché ho scattato con ira, non ho chiesto perdono perché credevo la menzogna che l'ira potesse farmi star bene. Ho chiesto perdono per il frutto, non per il radice. E solo quando dico, Signore, il motivo per cui ho scattato di ira, o di orgoglio, o di pigrizia, o quello che era, e chiedo perdono per quello che è abominevole a te, quel peccato, ma il motivo è perché stavo credendo che potesse benedirmi più di quanto tu riesci a benedirmi. Mi fa star bene scattare con orgoglio, con ira. E io non voglio abbandonare quel star bene. Allora a quel punto devo confessare non solo il scattare, ma questo modo sbagliato di credere. Devo chiedere a Dio, Signore, questo è falso, sto credendo che sia una cosa di un certo valore. E devo vedere e odiare questo peccato e presentarlo a te. Allora comincerò a vedere vittoria sui miei peccati. La Bibbia ci dà tantissimi esempi di fede, che fede non è solo credere intellettualmente, ma camminare per fede. Ebrei 11, leggete, ma non solo leggete, meditate su quello che dice, valutando, andando a scoprire l'Antico Testamento, Noè. Ebrei 11,7 vi leggo, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedono ancora, si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Noè era un uomo giusto, viveva per fede in Dio. Quanti uomini giusti c'erano all'epoca di Noè? C'erano forse milioni di uomini sulla terra, probabilmente. Quanti di questi erano giusti? Ma qualcuno, non so, ricordate la storia? Solo lui. Che vuol dire quanto approvazione dagli altri ha ricevuto e quanto disprezzamento ha ricevuto. Non aveva mai piovuto sulla terra. Lui in mezzo alla pianura sta costruendo questa arca immensa, gigantesca, dove non c'era acqua. Non aveva mai piovuto, non c'era mai stato un diluvio. E lo diceva che era perché Dio era arrabbiato con la terra, che erano tutti malvagi, che dovevano ravvedersi. Nessuno si era veduto. Non si sa quanti anni, alcuni credono 120 anni ha voluto lui per costruire l'arca. Comunque ha voluto decenni e decenni al minimo, perché è una cosa gigantesca, fatto da solo. Allora ecco Noè costruendo questa enorme barca con tutti quanti intorno, disprezzandolo, schernendolo. Lì, e non aveva lui mai visto pioggia. Questo è un esempio di cosa vuol dire camminare per fede. Non è solo dire, sì, sì, Signore, ti credo, ma ho le mie cose da fare. No, ha abbandonato tutte le sue cose per costruire un'arca in mezzo alla pianura arida. Questo è fede. Questo è fede. Questo è quello che vuol dire. Abramo, due brani di Ebrei 11, prima dal versetto 8 e poi versetto 17. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. E partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi della fede con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Versetto 17. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà dato una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Non andiamo a fondo per tempo, ma la vita di Abramo è una vita di fede, dove lui doveva fare cose senza vedere il risultato. Le promesse di Dio ad Abramo, le tre grandi promesse, ricordate le grandi promesse ad Abramo che a Dio ha ripetuto, tre grandi promesse, una discendenza, una terra e la benedizione tramite il Messia. Ha vissuto a vivere adempiute queste grandi promesse Abramo? Ha visto un figlio, non ha visto una discendenza numerosa come la sabbia del mare. La terra era straniera nella terra che doveva diventare della sua discendenza. Il Messia non ha visto con i suoi occhi. Allora, Abramo ha vissuto per fede e è morto senza vedere adempiuto le promesse di Dio. Ma non solo Abramo. Mosè, di nuovo in capitolo 11, versetto 23. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, per godere per breve tempo il piacere del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori dell'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Mi fermo là. La vita di Mosè è un esempio di fede dalla nascita, in suoi genitori, fino alla sua morte. Come dice questo brano, vediamo la fede nei suoi genitori quando non hanno avuto temore di quello che aveva detto il re. Vediamo la fede di Mosè quando egli preferiva abbandonare il palazzo reale per identificarsi con suo popolo. Ma chi era il suo popolo? Chi era il popolo con cui si è identificato? Abbandonando il palazzo reale. In quell'epoca chi erano gli ebrei? Schiavi? Lui aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare, umanamente parlando. Ma lo fece per fede, giusto? Mosè è stato permesso di entrare nella terra promessa? No. Quindi lui ha vissuto per fede senza ottenere quello in cui sperava durante la vita sulla terra. Ebrei 11 va avanti e notate versetto 39. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Hanno ottenuto quello in cui speravano? Non prima della morte, ma dopo sì. Allora, che Dio ci aiuti a comprendere che la vera fede vuol dire non vivere in base ai risultati che possiamo avere con le mani. Tutte le persone elencate in Ebrei 11, e si tratta di un periodo di secoli, non ottennero ciò che era stato loro promesso, dovevano vivere e morire in attesa ancora, ma la fede non richiede l'adempimento in questa vita, è contenta di aspettare per dopo la morte. Allora, vi faccio una domanda. Tu quando preghi a Dio, fammi avere almeno qualche risultato? O di che questo dicendo, non voglio più fede, Signore, voglio risultati che non devo vivere per fede. Non è una buona preghiera. La buona preghiera è, Signore, sto vacillando, fortifica la mia fede. Non ti chiedo risultati. Se tu vuoi darmi risultati, dici tu quello. Io ti chiedo per più fede. Questo è quello che bisogna pregare se vogliamo imitare, come ci dice di fare, questi giganti della fede. La Bibbia dice, il giusto vivrà per fede. Il giusto, colui che è giustificato per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù, vivrà per fede. Il suo comportamento di ogni giorno sarà basato sulla fede. La fede non è solo quindi qualcosa che io, sì, ci credo con tutta la testa. No, è qualcosa che poi vedo nel mio comportamento. Se veramente crediamo in Dio, ogni nostra decisione sarà basata su quella fede. Chi ha la vera fede vive per fede, persevera anche quando non vede i risultati, perché chi crede, chi richiede risultati, non cammina per fede, ma per visione. Quando io dico, Signore, dammi qualcosa di solito che posso toccare come risultato, sto dicendo, voglio camminare per visione, Signore, dammi qualcosa da vedere. Ma da vedere ne abbiamo tanto. Da vedere la fedeltà di Dio, non abbiamo tanti esempi. Allora, guardiamo quello che abbiamo, perché solamente chi vive per fede può adempiere l'insegnamento che abbiamo letto di cercare di piacere il Signore in ogni cosa. Questo perché chi vive per fede crede che solamente Dio può benedire e perciò guarda a Dio solo per essere benedetto, vuole piacere a Lui in ogni cosa. Chi ha fede in Dio non pone la sua fede nelle cose che può vedere o toccare, le cose del mondo. Invece, chi sceglie di disubbidire a Dio in qualunque campo, dimostra che ha fede in qualcosa del mondo, anziché in qualcosa di Dio. Non viviamo così. Prego che comprendiamo un pochettino meglio che cos'è la fede vera. Certamente un aspetto della vera fede è credere i fatti di Dio. No, non posso vivere per fede se non credo i fatti. Ma credere i fatti non è la vera fede, è quello che poi ci porta ad avere la vera fede. Quando uno ha vera fede, basa la sua vita su quello che crede. La vera fede vuol dire sapere senza dubbi quello che si crede, anche se non è visibile con gli occhi. Credendo, e questa fede viene da Dio, si basa la vita su quello che è creduta. Per mezzo della fede, una realtà ancora futura esiste già oggi nel cuore della persona con la fede. Io non ho mai visto Gesù Cristo con i miei occhi, non ho mai sentito una voce audibile, ma io godo comunione con Cristo, ma lo godo per fede. Lo godo, è reale, strareale. E lo godo per fede. Non perché posso toccare. Allora, come vivere se abbiamo la fede vera? Non basta dire, ma io credo. La vera fede in Dio produce una vita trasformata da quello che uno crede. Se non produce questo cambiamento, non c'è la fede dietro. E anziché dire devo impegnarmi di più, no, devo avere più fede. Per esempio, esempi della vera fede in azione. Uno dice di credere che il peccato è una cosa abominevole. Intellettualmente ci crede. Ma veramente ci crede? Ma dipende. Vediamo se la persona odia il peccato, teme il peccato, evita il peccato, abbandona il peccato, si ravvede il peccato, allora sì, si vede che crede veramente che sia una cosa abominevole. Uno dice che crede che ci sarà un giudizio e che ognuno dovrà stare in piedi davanti a Cristo per rendere conto di come ha vissuto nel momento della vita. Ma questo credere porta a un comportamento che rispecchia questa fede, che uno poi vive in modo di essere visto, giudicato, non un ribelle ma un fedele figlio. Dico di essere convinto di questo fatto del giudizio, allora come mi comporto? È come se stiamo qui e uno straniero entra, butta un pacco per terra, corre via, e entra dietro di lui un poliziotto, correte subito tutti, c'è una bomba in quel pacco. E io sto qui sfogliando un libro e dico, sì sì, ci credo che c'è una bomba in quel pacco, ma io sono in mezzo capitolo, finisco prima il libro. Dico di credere, ma con la mia azione si vede se ho vera fede o no, giusto? Allora quella persona, ma vieni, vieni, non ci credi, no, no, ci crede, ma vai tu, verrò io più tardi. Tu credi alla persona quando dice che crede? No. E chi dice di credere in un giudizio e non vive alla luce di quel giudizio, non crede nel giudizio. Uno dice di credere Dio quando ci dichiara che tutto che il mondo ci offre è un inganno. Ma le sue scelte ogni giorno rispecchiano quello veramente, se veramente crede o non crede quello. Uno dice di credere che Dio provvederà ogni suo bisogno, perché Dio lo dichiara, no? Per quelli che mettono per primo il regno di Dio, ma questa persona ha ansia per il domani, perché le due cose non si quadrano. Uno dice di credere che la preghiera è un mezzo fondamentale per la crescita nella grazia. Passa molto tempo nella preghiera. Uno dice che crede in Gesù Cristo. Uno dice che crede che Gesù sta per ritornare per giudicare il mondo e per prendere i suoi con sé. Quella persona vive in modo da stare sempre pronti e in attesa. È molto facile dire di credere, ma non sempre chi dice di credere ha vera fede. Possiamo vedere la realtà della nostra fede nel frutto e nelle opere che la vera fede produce. Se questi sono molto presenti, il frutto della vera fede, si vede, ma questo qui, si vede la sua fede. Questo dà un grande conforto. Invece, se questi frutti mancano molto, è un'indicazione che la vera fede manca molto. Allora, carissimi, dobbiamo esaminarci per riconoscere se la nostra fede è vera ed è quello che vogliamo. E noi, come posso riconoscere la mia fede? Non chiudendomi esaminando la testa. Non è così che esamino la mia fede. Neanche cercando di esaminare il mio cuore. Come posso esaminare la mia fede? Come esamino la mia fede? Meditando molto, ma ho fede? Ma ho fede? Fammi vedere, signori. Mettimi in testa una convinzione che ho o non ho la fede. Non è così che devo esaminare la mia fede. Come esamino la mia fede? Esamino le mie scelte. Esamino il mio comportamento. Esamino come vivo. E allora vedo la mia fede. E se tu scopri, come delle volte scopro io, che la tua fede è mancante, guardate, tristamente, delle volte scopro che io non ho la fede che voglio avere. Allora io non mi abbasso mai ad ammettere di non avere fede. Ti prego che Dio mi aiuterà a non arrivare e non voler ammettere. No, no, non è così. È perché io vedo il mio comportamento, vedo le mie scelte, vedo peccati e so che, signori, non ho la fede che voglio avere. Quindi, non usare i ragionamenti stolti. Non cercare di autodifenderti, ah no, io ho la vera fede. Guardate al comportamento di ogni giorno e si vede subito qual è la base che sta sotto quello che fai. E se tu ti trovi con una fede che non ti soddisfa, dice no signore, quella fede lì no, cosa devi fare? Certamente ravvederti, ma non solo. Cosa devi fare se tu riconosci che la tua fede non è assolutamente quello che serve? Cosa devi fare? Piangere? Piangere? Flagellarti? Cosa devi fare? guardare a Cristo, fissare lo sguardo, oh guardami Signore, guardami che non ho la fede, no, a chi stai guardando a quel punto? Fissare lo sguardo su Gesù, l'autore della fede, contemplare Gesù, da dove viene la fede? Romani 10:17, da dove viene la fede? La fede viene dall'ascolto, e l'ascolto da dove viene? Dalla parola di Cristo. Se la tua fede è una fede debole, o se addirittura dice non ho la vera fede, allora guarda a Cristo. Riempiti la testa di Cristo Gesù. Io non posso dare a nessuno la fede, nessuno può dare a me la fede, ma posso indicarti Cristo, guardando a Cristo, guardando le sue parole, le sue promesse, i suoi giudizi, le sue opere, la sua fedeltà, i suoi attributi, e come si riceve la fede e come si fortifica la fede. Io credo che tutti manchiamo alla fede, perché sennò non peccheremo. Ed è importante avere la fede, non è importante, è la base di tutto. Allora guardiamo più a Cristo, guardiamo più a Cristo, che Dio ci dia la grazia proprio per quello. Preghiamo. Padre, voglio lodarti perché le tue vie sono perfette. Tu non permetti che uno arriva a te senza la vera fede, perché potrebbe allora vantarsi. Ma nel tuo piano non c'è da vantarci, Padre, perché tu sei tutto. Non c'è salvezza fuorché in Cristo. Non abbiamo noi merito, non possiamo meritare nulla da te di buono. Non saremo mai ritenuti degni. Però umiliandoci, abbandonando la nostra fede in noi stessi, abbandonando la nostra fede in tutto quello che il mondo ci offre, e ponendo la nostra fede in Gesù Cristo, non solo credendo intellettualmente come fanno i demoni, ma camminando per fede, possiamo trovare in te che tu sei fedele. Possiamo godere oggi quello che è ancora futuro. Possiamo possedere quello che non si può vedere. Oh Padre, la vita di un vero cristiano è soprattutto una vita di fede. Allora quello che ti chiedo è che possiamo guardare di più a Cristo. Non serve di autoflagellarci, serve guardare a Cristo. Non serve piangere, 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 serve guardare a Cristo. E se abbiamo fatto qualche progresso, assolutamente non c'è da vantarci, perché vuol dire che non abbiamo fatto alcun progresso. Vogliamo guardare sempre più a Cristo. Ti prego che possiamo aiutarci a fare proprio quello. Ti prego che quando ci vediamo, quando ci sentiamo, sia in casa, sia fra di noi come fratelli e sorelle, che possiamo parlare l'uno dell'altro di Cristo. Che possiamo parlare della tua opera, della tua fedeltà, affinché tu sarai il nostro tesoro. Grazie Padre, perché sei all'opera, hai già fatto tantissimo. Non saremmo mica qui se non avessi già fatto tanto. Ma vogliamo continuare e andare in avanti. Questo ti chiedo per fede in Gesù Cristo e per mezzo suo. Amen.